a voi. Voi comando a te. E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri. E tutti altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? So mannezza. Popolo, sei una mannezza. E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E un buon pomeriggio agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Oggi lunedì 13 aprile e va a cominciare Impatto, voci contro le nocività. Riprendiamo la trasmissione dopo insomma una settimana di pausa legata alle feste di Pasqua, e andiamo subito insomma con la scaletta della settimana odierna. Per prima cosa ci occuperemo di No Expo con una corrispondenza da Milano per farci chiarire quali sono le problematiche di cementificazione e consumo del suolo che la città di Milano sta vivendo proprio legata a tutti gli eventi dell'Expo 2015 che comincerà il 1° maggio. Continueremo la trasmissione poi con aggiornamenti sulle mobilitazioni e le iniziative e tutto quello che è connesso al mondo dei rifiuti per quello che riguarda la città di Roma e la regione Lazio. E andiamo a chiudere la trasmissione con un altro intervento, questa volta dal comune di Marino, perché la settimana passata c'è stato l'arresto del sindaco di Marino. Questo evento è legato in maniera molto importante con i piani di cementificazioni del territorio di Marino e dell'area dell'Agro Romano, e quindi insomma ci faremo spiegare che situazione si è venuta a creare dopo l'arresto del sindaco di Marino lo scorso giovedì. Feel the funk, yo. Let it flow. E allora torniamo in voce per appunto affrontare il primo tema della trasmissione e parliamo insomma dell'Expo e delle iniziative in opposizione ad esso. E ricordiamo che oggi, questo lunedì 13 aprile, è tuttora in corso un'assemblea all'Università La Sapienza proprio per discutere delle mobilitazioni da mettere in campo nella data del 1° maggio, data che vede questa manifestazione che apre insomma una stagione di contestazioni per questa operazione commerciale quale l'Expo, che insomma però parecchi problemi sta dando da parecchi punti diversi di vista al territorio milanese. E noi insomma appena possiamo cerchiamo di metterci in contatto con un compagno che ha seguito e sa raccontare quali caratteristiche ha avuto la cementificazione e il relativo consumo del suolo dell'Interland di Milano, e ci fai raccontare insomma ci racconterà qual è la situazione e cosa insomma quel territorio che eredità subirà da qui a breve, perché insomma poi nel giro dell'anno di quest'anno moltissime strutture già si sa che saranno abbandonate o addirittura verranno demolite. E allora mettiamo una traccia musicale e proviamo a metterci in contatto con Milano proprio per capire che situazione si sta vivendo e si è vissuta in città.
E rieccoci in onda. Come avevamo annunciato, abbiamo in linea con noi un compagno di Milano del No Expo, con cui appunto vogliamo un po' parlare, visto che siamo ormai alla vigilia dell'inizio di questo evento e alla vigilia dell'inizio delle contestazioni relative di questo progetto. Mi senti?
Mi sento, mi sento.
Ciao. Allora, noi... dici un po', allora, innanzitutto in che cosa consiste appunto il progetto No Expo e dove è collocato rispetto alla città di Milano, come sta avvenendo la sua realizzazione dal punto di vista delle costruzioni?
Dunque, l'Expo si trova ai confini tra Milano, Roppero e Bollate, quindi nella periferia ovest della città. A partire dal 2007, quando Milano si candidò in opposizione a Smirne per ospitare l'esposizione universale del 2015, il percorso di avvicinamento della città verso la data appunto del primo maggio, visto che Expo dura 6 mesi, e dal primo maggio al 31 ottobre questa grande fiera che è un po' un parco divertimenti del cibo si terrà, ecco, in contrapposizione si è creato un comitato No Expo che a partire da appunto dal 2007, prima con l'elaborazione di un dossier, poi con una rete di una decina di soggetti che ogni 15 giorni si incontrano proprio per dare vita, come dire, a una serie di iniziative, momenti di controinformazione, azioni di contrasto del modello che Expo propone. Ecco, sono stati anni per la città di Milano di profonde trasformazioni urbanistiche, perché la Milano di Expo è anche la Milano che ha, come dire, esaurito le sue funzioni industriali e quindi è stata riprogettata in maniera anche piuttosto fallica attraverso l'immaginario dei grattacieli, della nuova urbanizzazione di vetro e cemento, e trasformazioni anche nel modo di vivere i quartieri, anni segnati da sgomberi e gentrification, da normalizzazione di quelli che erano gli spazi di controculturali e autogestiti, anni di trasformazioni nella mobilità, perché Expo, oltre alla, appunto, alla fiera novecentesca, porta con sé una matassa di nuove, inutili e nocive autostrade, in particolare tre si chiamano Ten, Brebemi e Pedemontana, e quindi diciamo così che la critica degli attivisti per qualche anno imperniata attorno a tre parole chiave che erano debito, cemento e precarietà. Quindi un'esposizione privata organizzata da una società per azioni, ma che lavora con soldi pubblici che, drenati dall'evento privato, si vengono sottratti alle politiche. E quindi ovviamente quando domani gli abitanti di Milano andranno a bussare alle porte del sindaco chiedendo la casa, chiedendo l'accesso ai saperi, la mobilità, i parchi più belli, le feste di notte, si risponderà che risorse non ci sono perché sono state sottratte da Expo. D'altra parte, debito significa anche una politica, non è soltanto un problema. Cioè, indebitare la città significa prepararsi nel migliore dei modi un domani a vendere la gestione dell'acqua, la gestione dei rifiuti, la gestione dell'energia elettrica, eccetera. Cemento, perché nell'Expo della sostenibilità gli ettari di territorio agricolo rubati a tutti noi sono oltre 1600, territorio agricolo trasformato appunto attraverso un'economia del cemento e dell'asfalto, e precarietà, perché dietro la grande truffa del volano, del rilancio economico, dell'immagine turistica, il lavoro che c'è è un lavoro precario, sottopagato, ma soprattutto volontario. Quindi lo sforzo richiesto ai giovani di Milano, e non soltanto, è quello di lavorare a titolo gratuito, senza retribuzione, per 15 giorni a 8500 giovani, meno giovani, in cambio appunto di un tablet, della divisa, della grande opportunità socializzante di indicare ai turisti giapponesi da che parte il cesso, come si inserisce il biglietto nel tornello all'ingresso. Quindi, diciamo così, il panorama abbastanza desolante dal nostro punto di vista della grande promessa, della grande bolla speculativa offerta alla città di Milano è sostanzialmente una politica estrattiva in cui si promette sempre di più, si ruba sempre di più, al di là di tutti i problemi legati alla spartizione, alla criminalità organizzata, alle tangenti, ma la città ne esce sostanzialmente una città impoverita. Oltre a tutto questo, Expo anticipa un modello, come dire, quello che poi dei due provvedimenti più importanti varati dal governo negli ultimi mesi, da una parte il Jobs Act, dall'altra lo Sblocca Italia, quindi un modello non soltanto di precarietà ma emergenziale, commissariale, di deroga, che apre un gap di democrazia importante sui territori, e quindi costituisce un laboratorio che non dovrebbe interessare soltanto gli attivisti di Milano, ma un po' tutti noi, con questo spirito che si sta, dopo l'assemblea dello scorso sabato, ci stiamo così progettando, dando vita alle mobilitazioni che a partire dal 30 aprile si daranno proprio nella città di Milano.
Senti, ma tornando, diciamo, alla questione della cementificazione, anche visto il paradosso che in qualche modo il tema centrale dell'Expo sarà il cibo, la sostenibilità, e poi allo stesso tempo toglie delle aree verdi alla vostra città, alla vostra regione, noi ti volevamo chiedere di approfondire quello che è stato uno dei progetti che poi in realtà è caduto dell'Expo, ossia quello di via delle acque. Ci puoi spiegare un po' meglio, se sai com'è andata la vicenda?
Sì, diciamo che in tempi di amministrazione Moratti c'era un sogno, quello di rendere Milano nuovamente navigabile, un po' come Venezia. L'idea era quella di non soltanto di riaprire navigli e renderli navigabili, per l'appunto, ma anche quello di costruirne di nuovi, un intero sistema di nuove vie d'acqua. Questo era un sogno evidentemente impraticabile perché Milano, che è apparentemente una città di pianura, in realtà è in leggera pendenza, e quindi non si può più fare oggi quello che fece Leonardo da Vinci qualche secolo fa. E quindi le vie d'acqua si tramutarono dal grande sogno, dall'acquerello così della Milano come Venezia, in un piccolo incubo, l'incubo di quattro parchi della periferia, della cintura ovest della città, messi sotto scacco da un canale di cemento. Un'opera impattante, appunto, per i parchi, per le robinie, per il verde attrezzato, per le aree cani, insomma per la qualità dei nostri parchi, un'opera costosa, 90 milioni di euro, e un'opera inutile, perché sostanzialmente il vero motivo per cui si progettava e si è insistito per tanto tempo di fronte a 2 anni di lotte di portare avanti il progetto Via d'Acqua era quello di raffreddare l'impiantistica di Expo e dare vita a un laghetto le cui acque si potevano comunque buttare come oggi viene fatto nell'Olona. Quindi da lì nasce un po', come dire, la coalizione che ha portato gli attivisti No Expo e i comitati dei quartieri toccati dalla via d'acqua a bloccare, inceppare, smontare, raccontare questi cantieri, fino a portare a casa un risultato importante, che è quello di archiviare questo progetto e riprendersi, insomma, un pochino il piacere del condividere il tempo nel parco.
Senti, invece, cosa ne pensi di questa vetrina fintamente verde, questo, diciamo, greenwashing che avverrà nel corso dell'Expo per molte aziende che invece, insomma, dicono non dobbiamo neanche parlare, come la Coca-Cola, la Eni, la McDonald's, l'Enel?
Sì, francamente, a me fanno abbastanza ridere quelli che si lamentano che c'è McDonald's e Coca-Cola, nel senso che l'espressione serve a questo. Servono tanti soldi per farla, tanti pubblici, abbiamo detto, ma anche tanti soldi privati, e vengono spinte delle idee e non altre. Quindi è normale che gli Stati Uniti abbiano come partner DuPont, una delle più grandi multinazionali degli OGM, è normale che McDonald's, che è una catena di ristoranti in difficoltà in tutto il mondo, abbia a rifarsi un'immagine così di realtà sensibile e sostenibile attraverso Expo, è normale che la Coca-Cola, che, come dire, esattamente al pari di Nestlé, che di mestiere, insomma, vende l'acqua, solo poi, così come la Coca-Cola, una volta rubata l'acqua dagli stati che come l'Italia gliela regalano, poi la vada a vendere in giro dentro le grandi fiere così enogastronomiche, agroalimentari. Quindi evidentemente una grande fiera si fa con grandi partner, e visto che nell'agrobusiness, nell'agroindustria, questi sono i soggetti che contano, questi soggetti spingeranno la loro idea del mondo, un'idea fatta di OGM, un'idea fatta di biologico compatibile con gli OGM, un'idea fatta di agricoltura intensiva e allevamenti intensivi, un'idea fatta soprattutto, lanciando il marketing della possibile sostenibilità della loro economia, quindi del loro interesse per il mondo. Il grave problema di Expo non è che ci siano le multinazionali, quello è normale. Il grave problema è che ci sia dentro il mondo dell'associazionismo, dell'ambientalismo, e che come dire, in qualche modo dimostrino la compatibilità tra queste due idee nel mondo. Non c'è alcun criterio etico di selezione, c'è invece la possibilità per tutti, in questa libertà di mercato, in questa democrazia di mercato, di provare a convincere il consumatore, quindi a scegliere il prodotto che preferisce.
Sì,
noi non siamo favorevoli al bene o male purché se ne parli. Se si parla di cibo vogliamo che se ne parli bene e che le persone escano più consapevoli da un racconto sul cibo, di quello che passa tra la semina e il piatto, mentre invece questa confusione informazionale non può che fare del male a tutti, anche al territorio.
Sì, cogliendo la palla al balzo, dato che hai parlato di greenwashing e di associazioni ambientaliste, vogliamo ricordare che si è tenuto un incontro all'ambasciata israeliana con il ministro delle attività produttive, l'ambasciatore israeliano e i rappresentanti di Legambiente, Italia Nostra, Greenpeace, per parlare appunto della partecipazione di queste associazioni allo stand in Expo dello Stato israeliano e un futuro viaggio che i rappresentanti di queste organizzazioni ambientaliste potranno a cui potranno partecipare proprio in Israele per osservare quanto quanto efficiente appunto è il bilancio della piantagione degli alberi nello stato ebraico come viene gestita l'acqua e tutte queste simpatiche cose che sappiamo essere in realtà poi lo specchio invece della distruzione dell'ambiente per quel che riguarda invece i campi palestinesi, insomma le zone della Cisgiordania e a Gaza, dove sicuramente la piantagione degli alberi non ha un bilancio positivo, tant'è vero che si espiantano ulivi per costruire insediamenti israeliani e anche per quel che riguarda la gestione dell'acqua, sappiamo degli espropri dei pozzi e di come appunto viene organizzata la colonizzazione anche da quel punto di vista. E ci può dire, sai nulla della vetrina che avrà Israele e appunto di come verrà utilizzata Expo per portare anche un greenwashing anche allo stato ebraico?
Sì, assolutamente. Israele è una fan dei muri, della costruzione verticale, anche lei, e quindi quello che proporrà sarà un muro, che in fondo è una triste metafora del muro che impedisce ai palestinesi proprio di raggiungere i propri campi, di fare una vita degna di essere vissuta. E attorno a questo muro faranno una sorta di orto verticale, un po' come quelli che in maniera abbastanza ridicola ogni tanto campeggiano nella città di Milano. Israele racconterà un pochino la sua eccellenza in ambito agroalimentare, in particolare ragionando sul tema dell'acqua, che è proprio il tema dell'acqua delle alture del Golan sottratte e rubate alle comunità palestinesi. Quindi anche all'interno della rete NoExpo, come dire, i soggetti, le realtà che più sensibili rispetto al tema del conflitto israelo-palestinese saranno anche, come dire, attive nel raccontare dal loro punto di vista qual è la gravità della narrazione, della confusione che all'interno di Expo si fa proprio di questo tema.
Senti, ma vuoi lanciare qualche data per le vostre prossime iniziative, diciamo prima della chiamata del 1° maggio, ovviamente, dei giorni che lo precedono?
Sì, a partire dal 30 aprile fino al 3 di maggio ci saranno 4 giorni di iniziative. Il 30 aprile con il corteo studentesco, il 1 maggio con la No Expo May Day, corteo internazionale attorno a cui, insomma, a cui invitiamo tutte le realtà, insomma, un pochino a convergere proprio sulla città di Milano. E poi nei giorni successivi, il 2 e il 3 di maggio, all'interno del campeggio che proprio il 30 verrà aperto a Parco di Trenno, uno dei 4 parchi salvati dalla Via d'Acqua, ci daranno 2 giornate, una di azione e l'altra invece di assemblea nazionale sui temi di Expo. Quindi erano 4 giorni per aprire una stagione lunga 6 mesi di mobilitazioni dentro e contro la città vetrina di Expo.
Va bene, ti ringraziamo molto per questo collegamento, è stato molto esauriente e speriamo di poterci risentire prossimamente prima di queste date.
Ciao e grazie a voi, tutto il resto lo trovate su noexpo.org.
Grazie, ciao ciao.
Ciao, grazie ancora.
E allora dopo questa corrispondenza andiamo con un pezzo musicale e ci risentiamo tra qualche minuto.
Era il 18.
E allora, sempre in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre Impatto, continuiamo la trasmissione con le news, gli aggiornamenti per quello che riguarda i rifiuti a Roma e nel Lazio. Per quello che riguarda la situazione ad Albano Laziale e nella discarica di Roncigliano, la scorso fine settimana c'è stata una 2 giorni di presidio al villaggio ardeatino di fronte alla discarica di Roncigliano, una 2 giorni propedeutica a mobilitazioni in vista di alcune iniziative, una delle quali si svolgerà il prossimo venerdì 24 aprile. Il comitato No Inch si prepara ad andare a trovare il nuovo dirigente dell'area territorio, quello che si occupa di rifiuti. In particolare ci parliamo di Flaminia Tosini, che ha preso il posto di Gianluca Fegatelli, storico, insomma, per modo di dire, dirigente dell'area rifiuti della Regione Lazio, finito nell'inchiesta della magistratura su Maglio Cerroni e destituito dalle sue funzioni di dirigente perché invischiato in parecchie porcherie, alcune anche di notevole peso sia economico che dal punto di vista di danno ambientale. La signora Flaminia Tosini, come nuova dirigente dell'ufficio territorio della Regione Lazio, in questi mesi ha preso atto dall'ARPA che all'interno della discarica di Roncigliano c'è una situazione allucinante. L'ARPA ha ratificato 15 violazioni dell'AIA del 2009, ha ratificato 170 sforamenti dei limiti per inquinanti nella falda acquifera, è stato evidenziato la gestione assolutamente inadeguata del percolato, e abbiamo discusso parecchio sui laghi di percolato che si trovano all'interno del settimo invaso, e per non parlare, insomma, della puzza che costantemente avvolge tutto il circondario. Bene, tutti questi elementi riscontrati dall'ARPA hanno fatto sì che venisse emessa dalla Regione Lazio una diffida perentoria all'azienda Pontina Ambiente per cercare di rimettere in sesto la situazione, e il tempo ad essa che era stato concesso per fare gli interventi di ripristino della situazione erano 30 giorni. Adesso questi 30 giorni sono ampiamente passati e la situazione non sembra affatto ripristinata. Abbiamo verificato che i laghi di percolato ancora si trovano lì dove erano all'interno del settimo invaso, che la puzza è comunque insopportabile e che le violazioni all'AIA del 2009 non sono state minimamente prese in considerazione e si è cercato di intervenire per ripristinare una situazione quantomeno decente. È evidente che fare una diffida preventoria prevede delle conseguenze, delle sanzioni per chi non la rispetta, e la revisione dell'AIA del 2009, che è stata aperta proprio da i problemi legati e riscontrati dall'ARPA, allo stato delle cose può sembrare uno specchietto per le allodole che può nascondere dei tranelli belli forti, perché dietro una revisione dell'AIA si può anche nascondere un ampliamento di una discarica e un nuovo invaso, quindi l'ottavo invaso per la discarica di Roncigliano, che invece da tutta la documentazione ormai acquisita dalle istituzioni e prodotta dall'ARPA si trova in una situazione di contaminazione che prevederebbe soltanto una chiusura e una messa in sicurezza dell'area ed eventualmente l'avvio di una bonifica, ma di tutto ciò non si parla purtroppo, e quindi pensare male non si sbaglia mai, e forse probabilmente questa revisione dell'AIA per quello che riguarda la discarica di Roncigliano è più legata al tentativo di un eventuale ampliamento, e quindi nelle prossime settimane si chiederà conto di questa situazione ai dirigenti regionali che insomma si occupano direttamente di queste faccende, non parliamo di politici ma parliamo di persone che hanno delle responsabilità tecnico-amministrative dirette, insomma non raccontano le favole dei politici che poi possono anche non essere attuate, questi devono fare quello che è scritto sui testi di legge. E quindi insomma questo per quello che riguarda la situazione della discarica di Roncigliano.
Sì, io mi ricollego un attimo a questa cosa, a questo tema appunto dell'ottavo invaso, perché per chi conosca la zona della discarica di Roncigliano sa che lo spazio non è moltissimo, quindi la costruzione di un ottavo invaso andrebbe a dare problemi a quello che è il progetto dell'inceneritore d'Albano, il famigerato inceneritore d'Albano. Quindi viene da chiedersi i soldi, i fondi pubblici che Cerroni ha chiesto per la costruzione dell'inceneritore d'Albano dove andrebbero a finire. Intanto noi sappiamo che l'8 maggio il TAR deciderà se il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà tornare a finanziare con fondi pubblici, stiamo parlando di 400-500 milioni di euro, il progetto del COEMA, cioè l'inceneritore di Roncigliano, i cui pezzi stanno ancora ad ammuffire, a prendere ruggine nella discarica lì sotto Albano. Quindi appunto come andrebbe a collegarsi questa, cioè non andrebbe evidentemente d'accordo il progetto di un ottavo invaso con un inceneritore finanziato. L'uovo di Colombo sarebbe nel prendere i pezzi dell'inceneritore di Albano, portarli a Malagrotta, prendere finanziamenti per questo inceneritore e utilizzarli per ampliare l'inceneritore di Malagrotta, completarlo con la seconda e la terza linea. Sappiamo benissimo che in Regione Lazio è stato depositato il progetto di ampliamento dell'inceneritore di Malagrotta. Guarda caso questo ampliamento è un Frankenstein fatto con pezzi dell'inceneritore d'Albano. Se uno va a aprirsi i progetti sono proprio i pezzi dell'inceneritore d'Albano, tant'è vero che i due progetti in origine erano diversi, adesso sono diventati una specie di collage l'uno dell'altro. E quindi contro questo piano appunto di finanziamento dell'inceneritore di Roncigliano, finanziamento necessario per la costruzione dell'inceneritore, perché sappiamo che tutto l'iter si è bloccato nel momento in cui Cerroni, nel momento in cui il coordinamento contro l'inceneritore è riuscito a far saltare i fondi pubblici che Cerroni avrebbe utilizzato per costruire l'inceneritore. Ebbene, contro questo piano appunto di mangiare queste centinaia di milioni di euro di fondi pubblici è stato indetto un corteo, il coordinamento contro l'inceneritore d'Albano ha indetto l'ennesimo corteo, probabilmente siamo intorno al decimo corteo per le vie d'Albano, non li ho contati bene ma più o meno siamo in quest'ordine. Quindi il prossimo sabato 2 maggio alle ore 15 in piazza Mazzini d'Albano ci sarà appunto un corteo contro il progetto di inceneritore d'Albano, ma soprattutto contro la cessione di fondi pubblici che il TAR potrebbe ratificare il successivo 8 maggio per l'inceneritore di Cerroni, che potrebbe andare sia a finanziare il progetto di inceneritore di Albano, ma molto più probabilmente riteniamo noi quello di Malagrotta, per cui anche gli ascoltatori che ci ascoltino da Roma sarebbero estremamente interessati da un'eventuale decisione positiva del TAR. Quindi
effettivamente il panorama che ci si pone davanti è quello che ci hai appena raccontato. Però insomma la volontà è quella di andare avanti fino in fondo e insomma la contribuzione pubblica, cioè i nostri soldi, non devono assolutamente essere spesi e sperperati per qualsiasi progetto che ha ampiamente dimostrato di essere un insomma ha ampiamente dimostrato di essere una macchina mangia soldi, una attività a perdere che lo Stato finanzia, i cui proventi però poi vengono allegramente devoluti a un privato.
Peraltro anche tecnicamente fallimentare, perché sappiamo che l'inceneritore di Malagrotta è fermo da anni, sta lì e senza fondi pubblici appunto necessari per l'ampliamento resterà lì fermo e spento, morto.
E comunque discariche e inceneritori rimangono il principale ostacolo per l'avvio di una raccolta differenziata porta a porta, e soprattutto rimangono il principale ostacolo per fare in modo che i materiali differenziati durante la raccolta differenziata prendano veramente la via del riuso, del riciclo, del riutilizzo. Tutto questo è pesantemente bloccato se ancora si continua ad aver a parlare della necessità di discariche e inceneritori che vanno avanti solamente attraverso la contribuzione pubblica. Da una parte gli incentivi alla produzione di energia elettrica, dall'altra la tassa sui rifiuti per il conferimento in discarica. E questi, insomma, elementi devono saltare assolutamente se si vuole cercare di instaurare un modello virtuoso che insomma sia più rispettoso della salute, del territorio e delle popolazioni che vi risiedono.
Quindi ricordiamo l'appuntamento chiamato per sabato 2 maggio alle ore 3 di pomeriggio, quindi alle ore 15 in Piazza Mazzini ad Albano. Possibilmente non partite per il ponte, ma se riuscite fatevi questa trasferta ai Castelli per abbattere questo progetto scellerato.
Sì, allora chiudiamo questa parte legata ai rifiuti del Lazio e torneremo invece con quella legata alla zona di Roma.
Bananas for my baby, a glass of plain water for me. Banana split for my baby, a glass of plain water for me. Dispenser man, if you please, serve my chick a mess of calories. Banana split for my baby, a glass of plain water for me. Flip back the lid, scoop anything in sight, make it a rainbow of red, brown, and white. Chocolate chip and everything that's nice, tutti frutti once and spumoni twice. Banana split for my baby, and a glass of plain water for me. Spray the whipped cream for at least an hour, pile it as high as the Eiffel Tower. Loaded with nuts, about 16 ton, top it with a pizza just for fun. Banana split for my baby, and a glass of plain water for me.
Banana split for my baby, a glass of plain water for me. Banana split for my baby, a glass of plain water for me. Stack her up with crazy glue, cause that's the stuff she likes to wade right through. Banana split for my baby,
a glass of plain water for me. Now add the cherries, the kind she loves to munch. Skip one banana, use the whole darn bunch. Drown it in fudge, 6 or 7 cans. Give her 2 spoons, she'll eat it with both hands. Banana split for my baby, and a glass of plain water for me. Separate checks, it must be, charge the split to her, the water to me. Oh, the banana splits for my baby, and the glass of plain water's for me. Ain't got no money, the glass of plain water's for me.
Torniamo in diretta, questa è Impatto, la trasmissione che si occupa di dar voce alle lotte contro le devastazioni ambientali e le nocività. Ricordiamo che per chi volesse entrare in contatto con noi la nostra mail è impatto@ondarossa.info e per telefonarci in diretta in questo momento il telefono è sempre lo 06 49 17 50.
E allora, come abbiamo detto, torniamo allo spazio delle notizie relative alla monnezza di Roma. E nel corso di queste due settimane un evento significativo apparso sulla stampa è relativo purtroppo all'ecodistretto di Rocca Cencia, il progetto che è più caro alla giunta comunale e al sindaco Marino, a quanto pare, perché proprio lo scorso 3 aprile l'assessore all'ambiente Stella Marino ha dichiarato il fatto che l'iter per l'approvazione dell'ecodistretto di Rocca Cencia entra nel vivo e si è dato il via alle richieste per le autorizzazioni alla Regione Lazio. E, insomma, ci sarà insomma a breve anche una conferenza dei servizi e quindi il pericolo e l'opposizione a questo progetto dovrà assolutamente fare un salto di qualità, perché è il momento insomma di entrare a gamba tesa su questi soggetti che propongono a un territorio e una periferia come quella di Rocca Cencia un impianto di cui non ha assolutamente bisogno. Tra l'altro l'ecodistretto, il cuore di questo ecodistretto, come abbiamo capito in soldoni, sarà il digestore anaerobico, perché è lì che vogliono andare a parare, agli incentivi alla produzione di energia elettrica che il digestore anaerobico assicura a chi ne possiede uno e lo mette in funzione, ma poi i problemi di smaltimento, in particolare i problemi delle emissioni e i problemi dello smaltimento del digestato, vengono allegramente elusi.
Sì, perché sappiamo che l'impianto di TMB tuttora presente riesce a trattare sì e no un terzo dei rifiuti che gli arrivano, quindi a portare un intero trattamento TMB solamente un terzo dei rifiuti che gli arrivano, il resto viene solamente tritovagliato, caricato su TIR e portato al nord in Lombardia per essere incenerito, quindi con un giro d'affari che si stima essere di 180 milioni di euro l'anno, 100 milioni solamente per il trasporto su gomma. E quindi è difficile che con un impianto di TMB, che è un impianto, scusate, anaerobico, che tratti su intorno alle 50.000 tonnellate di rifiuti l'anno, che è una piccolissima percentuale del totale dei rifiuti di Roma, questo piccolo impianto possa trattare la percentuale di umido che arriverebbe a Rocca Cencia, è evidente che questo impianto sta lì solamente per prendere incentivi. E essendo a fianco a un impianto di TMB, ci viene anche da chiederci che tipo di schifoso umido potrebbe arrivare a trattare, che tipo di fanghi potrebbero uscire e dove questi fanghi poi andrebbero ad essere stoccati. Quindi è ovvio che questo sia l'impianto che più dà fastidio, che più spaventa le persone intorno, è l'impianto più inutile, che potrebbe essere sostituito da un compostaggio di quartiere di tipo aerobico molto più piccolo, e quindi è evidente il giro d'affari che c'è dietro questo ecodistretto.
E quindi durante le vacanze di Pasqua e nella settimana delle vacanze di Pasqua questo è stato, insomma, si dà il via alla richiesta delle autorizzazioni per questo progetto. Non mancheranno le contestazioni, le mobilitazioni dei comitati che già ci sono state proprio nelle settimane passate, e proprio per questo insomma ci aspettiamo di riparlarne con i promotori di queste iniziative, che abbiamo già intervistato altre volte. Un'altra notizia, sempre dalla città di Roma, questa un po' più leggera, riguarda la raccolta differenziata e in particolare i dati relativi alle sanzioni che sono state fatte ai poveri cittadini che hanno eseguito la raccolta differenziata in maniera non corretta. E praticamente l'AMA dal blocchetto delle multe sono uscite 3.000 sanzioni nei primi tre mesi del 2015. Il record delle infrazioni è per il quartiere Appio. Tutto sommato, insomma, dichiarazioni dell'AMA, non insomma dalla dichiarazioni dall'ufficio stampa dell'AMA, dicono insomma di un afflusso di sanzioni normale per un ampliamento così grande del territorio soggetto alla raccolta differenziata, e senza nessun allarmismo né particolari insomma problematiche proprio su questo aspetto, e quindi insomma 3.000 cittadini sono stati multati per aver eseguito male la raccolta differenziata. È un numero che insomma fa riflettere sulla scala, insomma sulle difficoltà che sicuramente c'è rispetto all'avvio di una raccolta differenziata in una grande città come Roma, soprattutto se poi questa raccolta differenziata viene fatta a macchia di leopardo, e quindi i quartieri confinanti e aree confinanti non hanno lo stesso tipo di raccolta dei rifiuti, ed è inevitabile che si creano dei problemi. Quando insomma la raccolta diventa omogenea si può cominciare veramente a capire chi magari si comporta male o chi e chi insomma invece sta facendo un buon lavoro, senza poi però scordarsi che la tassa sui rifiuti, al contrario di quanto ha dichiarato il Comune di Roma, che ci sarà un abbassamento di ben 5 euro il prossimo anno, invece rischia drammaticamente di salire, proprio perché la raccolta differenziata normalmente nei primi periodi in cui viene messa su, se tutto va bene, ha dei costi aggiuntivi che vengono ammortizzati dalla bolletta dei rifiuti. Vedremo come procederà la diffusione della raccolta differenziata sul territorio di Roma, e che se riuscirà a dare anche questo aspetto a influire sulla pesantissima situazione ambientale che i rifiuti di Roma producono ormai nell'hinterland romano, perché insomma la discarica di Malagrotta è chiusa e i rifiuti stanno viaggiando un po' per tutto il Lazio e anche nel resto d'Italia.
voce e quindi eccoci, rientriamo in voce perché siamo riusciti a metterci in collegamento invece sempre con un compagno sempre dei Castelli Romani, però questa volta a proposito della cementificazione di Marino, perché sono uscite delle simpatiche novità.
Alla, pronto, ci senti?
Sì, buonasera a tutte e a tutti.
Allora, insomma, qualche giorno fa abbiamo sentito sui mezzi di informazione, anche poi da questi microfoni, degli eventi che hanno attraversato il comune di Marino. C'è stato l'arresto del sindaco di Marino per una storia legata a corruzioni, peculato, falsificazione di carte, insomma, di permessi e quant'altro. Insomma, questo arresto è arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno, però ha anche prodotto delle conseguenze su altri aspetti che non erano già molto chiari prima e che adesso si infittiscono, perché insomma da parecchio tempo l'assemblea Stop Cemento si sta battendo per bloccare una speculazione molto grande nel territorio di Marino, nella località del Divino Amore, e a seguito di questi arresti insomma c'è cambiato un po' il panorama che sosteneva questa speculazione. Se ci puoi spiegare come sono andati i fatti e quello che ci ritroveremo davanti nelle prossime settimane proprio su i contorni di questa lottizzazione.
Allora sì, brevemente i fatti sono le cose che capitano un po' in tutta Italia, quindi il sindaco è arrestato per peculato e corruzione. Per quanto riguarda appunto il cambio di destinazione di uso di un capannone che è diventato Burger King, non poteva essere fatto, e in cambio di questo cambio di destinazione d'uso sono stati assunti dei dipendenti da questo esercizio commerciale privato indicati dal sindaco e quindi con un ritorno elettorale. Però queste sono cose, diciamo, abbastanza piccole rispetto a quello che si nasconde qua al comune di Marino, neanche troppo, perché le speculazioni più grosse sono appunto quelle edilizie serie, perché quel capannone è di 3.000 metri quadri, però hanno cambiato, diciamo, la destinazione d'uso a quasi 200 ettari le giunte precedenti, in particolare la giunta Palozzi, l'ex sindaco, poi è stata eletta la regione e quindi hanno fatto nuove elezioni e Silvagni è diventato il suo successore, ok? Quindi la situazione è questa. Per quello che riguarda la cementificazione qua a Marino, questo arresto ha provocato un cataclisma che praticamente ha smosso pure le acque in regione, e mercoledì dalle 10 di mattina abbiamo lanciato un appuntamento in concomitanza con la discussione alla Pitana, quindi al Consiglio regionale, di una mozione che chiede la revoca delle delibere che prevedono la cementificazione di 1.300.000 metri cubi in zona qui di Santa Maria delle Mole Frattocchie, quindi sempre Comune di Marino, e 12.000 residenti in più. Questa mozione giaceva da circa un anno alla regione e, guarda caso, insomma, si sono velocizzati i tempi proprio il giorno dopo l'arresto, è possibile inserirla all'ordine del giorno. E quindi questa cosa, l'arresto è avvenuto per cose gravi ma relativamente piccole rispetto a tutto quello che c'è qui nel nostro comune, apre degli spiragli nuovi, e abbiamo convocato questa manifestazione presidio fuori al Consiglio regionale del Lazio mercoledì, quindi invitiamo tutte le persone a partecipare. È il settimo punto all'ordine del giorno, c'è la settima mozione da discutere. Se venisse approvata e le delibere fossero revocate, insomma, sarebbe già un bel passo in avanti, perché le delibere,
senti,
sono
delibere
regionali
un po' vecchie, fatte da chi?
Dalla giunta Polverini,
okay,
già dimissionaria,
okay.
E quindi stiamo parlando di cose che riguardano fine 2012, prima 2013, e quindi adesso il sindaco avrà il suo percorso giudiziario. Ovviamente qui al comune le cose più grosse che ci vengono da dire sono che non è problema dei 20-30 posti in un centro diciamo di ristorazione privato, ma qui sono state fatte assunzioni clientelari sin da subito l'installazione di questa giunta, come le quelle precedenti, ma centinaia di persone a contratti a 400-600 euro al mese che hanno dotato il sindaco, perché appunto la gente adesso si accontenta veramente di poco, dei contratti a tempo determinato ridicoli, per lavori socialmente utili, ovviamente pratiche edilizie dei singoli cittadini, ma pure progetti edilizi ben più importanti. Fino adesso il sindaco non ha voluto revocare le delibere che lo riguardavano, quelle del comune di Marino sulla cementificazione della precedente giunta. All'ultimo consiglio comunale del precedente la Pasqua, quindi il 1 aprile, abbiamo bloccato il consiglio con cori e striscioni, non è uscito niente sui giornali, perché si discuteva di un'interrogazione che è inerente appunto a questa grossa cementificazione, e ci ricordiamo ancora come sa rideva la giunta, il sindaco, la maggioranza, perché erano forti, si sentivano supportati, dicevano sempre da questo 54% dei cittadini che l'ha votato. Ecco, mo stanno a ridere un po' di meno, però il problema appunto non è giudiziario.
Infatti, se come ci hai raccontato che la mozione giaceva in regione da più di un anno e miracolosamente solo dopo questi eventi andrà in discussione, è evidente che probabilmente questa, speriamo, cancellazione di questa lottizzazione, il ritiro delle delibere, in realtà serve per scongiurare, magari scongiurare che si inneschi qualche altra iniziativa giuridica, visto che tutta l'operazione non è molto trasparente, e il rischio insomma invece di un aggravamento della posizione di tutta la giunta, del sindaco e magari di altre persone che potrebbero entrare.
In realtà non è problema solo del giunta e del sindaco, perché comunque i dirigenti comunali non sono stati toccati, almeno dagli arresti domiciliari, non sappiamo se sono indagati, perché girano varie voci, però ufficialmente non c'è nulla. Però insomma i dirigenti sono sempre gli stessi da anni, cambiano le giunte, ma il lavoro sporco lo fanno loro secondo noi. E niente, tant'è che guarda caso, 2 giorni prima dell'arresto era parte una convocazione per una commissione consigliare che deve discutere un solo punto all'ordine del giorno, ma con estrema urgenza. E proprio questa settimana dovrà discutere questo punto, che è la questione del radon. Qua siamo in territorio sismico e vulcanico, e quindi il radon è molto presente, però ci sono delle concentrazioni che fanno male alla salute, oltre i 400 becquerel e i 200 a seconda della normativa. E niente, anni fa la giunta Palozzi fece una cosa positiva, stranamente, e fu votata all'unanimità al consiglio, e abbassarono i limiti, perché qui pure le scuole ne risentono di radon, e quindi non si può, diciamo, lavorare o abitare in certe situazioni. E quindi che succede? Adesso questa settimana hanno deciso di riconvocare una commissione consigliare dell'urbanistica, che sono 4 consiglieri e il presidente, per andare a modificare integrando questa normativa, e c'è il rischio che lo facciano in maniera da allargare le maglie. Perché vogliono fare questa cosa? Tutte supposizioni nostre, perché mancano le rilevazioni del flusso di radon nella lottizzazione che sta già partendo a Mugilla, che sono 17 palazzi, che sono però una goccia nel mare, pure se sono tanti, rispetto a Ecovillage, dove invece le rilevazioni sono state fatte, e invece di 200 becquerel al metro cubo sono stati trovati 60.000 becquerel al metro cubo. Capite che insomma la situazione qua è abbastanza grave.
Sì,
evidentemente si vanno un pochetto a chitta la cosa.
Qui prendono provvedimenti per evitare ulteriori e più pesanti conseguenze.
Questa è l'ipotesi che facciamo noi, non siamo certi di questa cosa, però hanno fatto una doppia convocazione domani e giovedì in commissione urbanistica, con l'unico punto all'ordine del giorno questa delibera del 10 maggio 2013 da modificare, però le altre delibere invece non le vanno minimamente toccare.
Beh, comunque è indicativo che dopo l'arresto del sindaco, sia in regione sia al comune, le commissioni urbanistiche e tutti i soggetti che ruotano attorno a questo tipo di attività sono state costrette a darci una mossa e metterci una pezza, a intervenire in qualche modo, evidentemente perché devono nascondere insomma qualcosa che non vogliono far vedere, perché forse è meglio che non si veda, e quindi dando insomma, chiarendo qual è assolutamente l'operazione pesantissima e truffaldina che cercano di mettere in piedi ai danni del territorio, che invece poi subirà un incremento della popolazione, un disagio mostruoso, perché insomma raddoppiare l'abitato di Santa Maria delle Mole non è cosa da poco.
No, sappiamo di cosa stiamo parlando, perché ci viviamo qua in zona, e è veramente già al limite, se non oltre, la sostenibilità, la vivibilità in questo territorio, perché sono state costruite case, messa gente senza dare servizi, senza sistemare la viabilità, con problemi che riguardano la popolazione e la zona ogni volta che fa due gocce d'acqua. Immaginiamo la costruzione necessaria minimo di un nuovo depuratore e l'ACEA che non sa come portare l'acqua potabile per 12.500 abitanti, ci è stato detto al sindaco. Però questi intanto evidentemente i privati hanno dei capitali da reinvestire o possono fare i buffi per reinvestirli e in qualche modo vogliono sfruttare il momento favorevole per costruire il più possibile, riciclare denaro, e pure se lasciano le case sfitte come è qua a Santa Maria delle Mole, perché la maggior parte dei nuovi appartamenti sono sfitti, la gente non c'è, non se li può permettere e non si capisce appunto quale sia, se non la speculazione, il motivo principale di un investimento simile, che tra l'altro va a fare scempio di 200 ettari di agro romano, che non ci sembra una cosa da poco, perché stiamo sempre più avvicinandoci alla città metropolitana, nel senso ci stiamo saldando con la cintura sud della metropoli.
Ok, certo. E allora ricordiamo l'appuntamento prossimo mercoledì 15 aprile dalle 10 di mattina alla Regione Lazio alla Pisana. Ci saranno queste mozioni che verranno discusse, quindi una presenza lì per ribadire qual è la posizione di molti cittadini di quel territorio.
Più o meno da che ora?
Dalle 10 di mattina, giusto?
Dalle 10 di mattina, settimo punto all'ordine del giorno, e se facciamo dei collegamenti anche dal consiglio regionale vi aggiorneremo sulla situazione, vi diremo appunto se è il caso che potete venire magari anche di pomeriggio, perché non sappiamo quanto durerà la discussione, se verterà tutto quanto verso una possibile votazione, se verrà rinviata, perché comunque la mozione può subire vari stop. Sappiamo che ci sarà probabilmente ci sarà Palozzi, l'ex sindaco, vedremo come si comporterà, insomma.
Eh sì, questo poi non è un aspetto secondario, l'ex sindaco di Marino adesso è il presidente della commissione urbanistica, e questo ruolo insomma è un po' anche un ago della bilancia rispetto alle scelte che si vogliono fare per le lottizzazioni più grosse.
Va bene. Ok, ci risentiamo mercoledì allora.
Ok, allora un saluto, un in bocca al lupo e ci risentiamo.
Alla prossima, grazie.
Ciao. E allora abbiamo chiuso il collegamento, andiamo con un altro pezzo musicale, questo lo dedichiamo agli uomini che oggi stanno soffrendo.
In constant sorrow all through his days, I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble, no pleasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble, I have no friends
floating shore. He'll meet you on God's golden shore.
Allora, rientriamo in voce, diamo rapidamente gli appuntamenti che sono usciti durante questa trasmissione, rapidamente perché il tappabuchi dall'altra parte del vetro scalpita, quindi andiamo per ordine, veniamo a mercoledì 15 alla Pisana, siamo tutti e tutte invitati a, al presidio che si terrà per vigilare sulla votazione che avverrà all'interno, perché si parla appunto della votazione della delibera contro le delibere della Polverini sulla cementificazione di Marino e dintorni. Dopodiché, questo non è venuto fuori in trasmissione, ma ne abbiamo parlato spesso e volentieri. Parliamo di Notriv perché c'è perché domenica 19 a partire dalle 11 alla Maranella al Parco della Certosa, angolo via Alessi Paciotti, è prevista un'iniziativa di approfondimento sui movimenti Notriv. Saranno anche presenti dei militanti del collettivo Razzecale o Razzecale, non si capisce bene, e quindi alle 16:30 ci sarà questa chiacchierata con questo collettivo che appunto questo collettivo del movimento contro le trivellazioni di Ieni. E poi sono venuti fuori rapidamente appunto l'appuntamento del 1° maggio a Milano, tenetevi informati perché da questa radio probabilmente usciranno gli appuntamenti legati ai pullman che partiranno per Milano per il corteo No Expo. E poi sarete ancora vivi, il 2 maggio è previsto invece un corteo ad Albano alle ore 15 in piazza Mazzini contro i finanziamenti pubblici all'inceneritore d'Albano, che vadano o all'inceneritore d'Albano o a quello di Malagrotta. Quindi la trasmissione di Impatto per oggi finisce qui, un saluto a tutti gli ascoltatori e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato della propria libertà personale, e quindi alla prossima, vi lasciamo al tappabuchi.